gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
So come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just to look. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 7:50 minuti del mattino, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori del Demone del Tardi. Vi confesso subito che ho un certo senso di vertigine, quasi un horror vacui, perché di fronte a me in questa prima parte oggi ho una prateria di 5 e dico 5 minuti, pazzesco, cos'è successo? Vabbè, vabbè, vediamo di sfruttarli, anche perché mancano 4 puntate, soprattutto mancano 5 giorni e sarà Natale, quindi siccome si avvicina il Natale anche noi facciamoci un regalo. E allora, una volta tanto, non apriamo con la politica, meno male, niente politica, ma apriamo con una pagina straordinaria di teatro popolare. Siamo a Napoli, protagonisti sul palco il cardinale Sepe, il papa Bergoglio e le suore di clausura.
Stop, stop organo. Padre Santo, qua ci sta il cuore di Napoli. Preti, diaconi, religiosi, religiosi, seminaristi e poi chissà che altro. Però la cosa, la novità, ho dato facoltà a tutte le suore di clausura di 7 conventi di Napoli che stanno qui a uscire.
E attenzione, perché qua le suore di clausura partono a fionde e si lanciano verso il Papa come le gruppi a un concerto di Justin Bieber.
Eccole, eccole. Sono tutte di clausura. Dopo, e queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. E chi ne so mangiano una domoga.
Meraviglioso, sembra un film di Troisi. E chi lo so mangia non ha poche. In effetti la faccia del Papa sembrava quella che sta, di quello che sta per essere magnato dalle suore di clausura. Bellissimo, bellissimo. Un Bergoglio in evidente imbarazzo, anche perché vedersi circondato da un pullman di suore di clausura non è esattamente il suo sogno, ma magari quello di Berlusconi. E dopo il teatro popolare, questa mattina ancora niente politica, ma la poesia, perché sta arrivando il Natale, tempo di recite scolastiche, e dopo le belle poesie dei bambini è ora di ascoltare, pensate, anche la poesia di Gasparri, che non è, attenzione, sul Natale, ma è la poesia di Gasparri sui mondiali.
La finale è da leggenda. Intricata la vicenda, argentini sul 2-0, bel vantaggio e passo fiero, ma la Francia va in rimonta e la testa un po' si monta, dal 2-2 si va a 3-3 e alla fine è égalité, ma i rigori hanno assegnato il trofeo al più celebrato e così Messi si dona il trofeo di Maradona, terzo all'oro agli argentini, calciatori sopraffini, il trionfo è albi celeste per i francesi, facce meste, e l'Italia spettatrice pur si sente vincitrice. Tanti sono gli italiani ora sudamericani e alla festa di Gran Gala c'è Lautaro con Dybala.
Mamma mia, altro che il lirismo di Adani, questi sono i versi di Gasparri che riassume in forma lirica e poetica la finale dei mondiali. Dal 2-2 si va 3-3 e alla fine è égalité. Che meraviglia, che meraviglia. Beh, li abbiamo sfruttati bene questi 5 minuti 5 di apertura che abbiamo nella prima parte del Demone del Tardi, e poi naturalmente ci sono tutte le vicende sul post, sullo speed, ma queste le vediamo tra poco. Intanto diamo un'occhiata al volo ai titoli dei quotidiani di oggi. Su che cosa si apre? Beh, ci si divide tra l'esito della manovra economica e l'arrivo del price cap sul gas. Manovra verso la fiducia, titolo il Corriere della Sera. Maratona tra le tensioni sul maxi emendamento. La Meloni promette non ci sarà l'esercizio provvisorio. E intanto nell'occhiello sì dell'Europa al tetto sul prezzo del gas. Titolone invece sul tema di Repubblica: gas scudo contro Mosca, l'Europa trova l'intesa sul tetto a 180 euro, tetto sul gas ma le bollette salgono, ci ricorda invece La Stampa, con l'analisi di Davide Tabarelli che ci spiega perché l'accordo è un fallimento. Intanto manovra nel caos e sparisce lo speed. Gli stessi argomenti li troviamo anche sulla prima del Sole 24 Ore: scudo penale, cuneo fiscale, ristori post, modifiche last minute per la manovra e l'accordo sul prezzo del gas, una manovra spericolata, parafrasando Vasco invece nel titolo del manifesto. Avanti tutta sul taglio al reddito di cittadinanza, retromarcia sul limite del post, scritture e riscritture, stop and go in commissione e seduta notturna, la legge di bilancio è una croce anche per gli autori. I deputati rischiano il cenone di Natale, il paese l'esercizio provvisorio. Intanto scrive Salvatore Bragantini nell'editoriale di prima pagina su Domani: post contanti e altre armi di distrazione di massa. Ci fermiamo qui al momento perché i 5 minuti 5 di cui disponevamo oggi sono già scaduti. La linea quindi dopo la pubblicità ai titoli delle 8 e poi torniamo ripartendo naturalmente dal post e anche dallo speed.
I was born in a city where the winter nights don't ever sleep, so this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Find that missing piece when you cry and say you miss me. I'll lie and tell you that I'll never leave. But always sacrificed your love for more than I.
still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause always sacrifice your love for more of the night. I try to put up a fight.
Cinque minuti dopo le 8, rieccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi. E se volete modificare un po' la colonna sonora per i vostri balli di Capodanno, potete inserire magari questo pezzo targato 2022, si chiama Sacrifice, che tra l'altro, come dire, ci sta anche dal punto di vista del tema. Brano firmato The Weeknd da Down FM, disco appunto uscito nel 2022. Già che ci sono, ne approfitto per dire a tutti voi che siete alla ricerca di buona musica da ballo per la notte di Capodanno, la nostra colonna sonora di questo Capodanno 2022-2023 sarà a cura di Lele Sacchi e Miss in Red, quindi anche a Capodanno sintonizzatevi sulle nostre frequenze. Ma intanto, dove eravamo rimasti? Eravamo nel pieno della carrellata dei titoli delle prime pagine di oggi, soprattutto, come abbiamo visto, dedicati alla manovra economica e al price cap sul gas. Anche Il Fatto Quotidiano apre sulla manovra, scegliendo però un taglio tutto suo. C'è pure lo scudo penale, impuniti gli evasori totali. Forza Italia la spunta: chi omette o falsifica la dichiarazione o non paga la fa franca, conviene provarci, casomai ti prendano paghi e niente processo. Ma dalla prima del Fatto Quotidiano segnalo, a proposito di cose lombarde, l'evento di Fontana che fa punteggio per la formazione. Ne scrive Andrea Sparacciari: se sei uno studente di medicina generale, tra le materie che devi studiare in Lombardia, pensate, c'è l'ascolto di Attilio Fontana. Lo racconta l'email ricevuta dal personale sanitario del corso regionale per i medici. E si approfondisce poi a pagina 13. L'invito era per l'evento del 15 dicembre scorso in Palazzo Pirelli, dal titolo Attilio Fontana ascolta i professionisti. Nella mail era contenuta l'assicurazione che la frequenza all'evento vale come riconoscimento delle ore di lezione. Pensate, a sollevare la vicenda ieri è stato il consigliere di Più Europa Michele Usuelli. Chiedo a Fontana di chiarire perché i medici in formazione, partecipando a un evento con lui, possano avere il riconoscimento delle ore. Un titolo peraltro che risulterebbe fuorviante, il titolo appunto dell'incontro era Attilio Fontana ascolta i professionisti, perché dicono le cronache che Fontana, dopo l'introduzione, ha preso, se n'è andato e non ha ascoltato nessuno dei professionisti. Le ore sottratte al lavoro o allo studio per gli eventi di Fontana, scrive ancora Andrea Sparacciari, sono una costante. Il giorno prima il presidente era atteso a Spirano, provincia di Bergamo, per un ringraziamento ai sanitari, ai dirigenti medici. Era stato comunicato che la partecipazione alla manifestazione era da intendersi in orario di servizio. Torniamo sulle prime pagine. Avvenire invece è l'unico quotidiano che titola sull'accordo al vertice COP15, un po' di vita in più, e questo è il titolo dell'Avvenire. Protezione del 30% della terra e ripristino del 30% delle aree più degradate entro il 2030, aiuti ai popoli indigeni. Con le critiche però che arrivano dall'Africa, non basta, comunque un passo avanti per preservare la biodiversità, dice Gutierrez, segretario generale dell'ONU, siglato un patto fatto di pace con la natura. Ancora il foglio con un Giuliano Ferrara che è più lirico di Gasparri e di Adani messi insieme nel suo pezzo con titolo In Rosso, dedicato alla annosa questione Messi-Maradona, che tra l'altro viene rilanciata ancora sulla prima del Messaggero. A Messi manca la mano di Dios, scrive Giuliano Ferrara, l'altare di Maradona è cristico, luogo di dolore, trasfigurazione del male in bene, il palco di Messi una laica rappresentazione di successi, niente di più ovvio, non si parla di idoli ma di differenze tra moralismo e maledettismo. Ma intanto torniamo a noi. Avevamo aperto con il grande teatro popolare del Cardinale Sepe e le suore di clausura, eravamo passati per la straordinaria lirica di Gasparri dedicata ai mondiali, adesso però è arrivato il momento della grande farsa, che è quella sul POS e sullo speed. Bene, dopo aver ingaggiato la madre di tutte le battaglie contro il POS, adesso il governo ha dichiarato guerra allo speed. Ragazzi, fermateli, ma davvero fermateli, cioè per tenerli buoni troviamo qualcosa di innocuo da fargli abolire, che ne so, l'aspirabriciole elettrico, l'idropulitrice da terrazzo, piuttosto la friggitrice ad aria, ma non il POS e lo speed. Invece no, stop allo speed è la nuova parola d'ordine. E attenzione che dietro la battaglia contro lo speed potrebbe celarsi, dicono i ben informati, la potentissima lobby dei francobolli. Anzi, mi aspetto che da un momento all'altro il governo riaffermi le radici cristiane del francobollo e anche della leccata per appiccicarlo. Ancora non sappiamo come finirà con lo speed, sembra male a giudicare da quello che si scrive sui giornali, ma intanto però sappiamo come è andata a finire con il POS. Allora, eravamo partiti, lo ricorderete, con il POS, che era più o meno l'incarnazione di Satana, con Salvini tipo Gandalf sul ponte di Casaddum che bloccava il mostro che voleva pagare il caffè col bancomat. Tu non puoi pagare, non puoi pagare col bancomat sotto i 60 euro, poi no, facciamo sotto i 40 euro, poi no, facciamo 30 euro, e poi alla fine no, abbiamo scherzato, facciamo che non se ne fa niente. Ecco, andando avanti così, tempo due giorni vareranno il bonus bancomat, che se paghi il caffè con la carta ti regalano 10.000 euro di sgravi fiscali, speriamo. Intanto maledetta von der Leyen. E tra l'altro nella notte tra domenica e lunedì c'è stato pure il giallone sulla soglia dei contanti, che era tornata improvvisamente a 1.000 euro, con Giorgetti puff puff costretto ad correre davanti alle telecamere per cosparsi il capo di cenere. Scusate, è stato un errore, me ne assumo la responsabilità. E l'indizio di come sia stato possibile un tale errore o malinteso ce lo fornisce un parlamentare che ha voluto restare anonimo, parlamentare che ha raccontato ai giornali che in commissione bilancio quella sera avevano tutti il cellulare acceso per vedere la finale dei mondiali, da cui quel lieve disorientamento raccontava anche Gasparri nella sua poesia dal 2-2 al 3-3 e alla fine egalite, e quindi ops, il contante torna a 1.000 euro come soglia invece che 5.000. Vabbè, occhio comunque che dopo tutte le battaglie contro il POS e lo speed, il prossimo step del governo potrebbe essere quello di sostituire Google con i 15, un riferimento che capiranno solamente gli over 50, ma che ci sta anche dal punto di vista cromatico. Se ci fate caso, i 15 sostituiscono perfettamente i colori di Google. Ma a proposito di Google, oggi eccezionalmente un pezzo di rassegna stampa lo affidiamo niente poco di meno che a Orsini. Orsini che ci parla del memorandum di Budapest leggendo un articolo del New York Times. No, questa è la grande musica del New York Times.
Leggerò alcuni brani di un articolo pubblicato il 5 febbraio 2022 sul New York Times, e l'autore è William J. Ampio, okay? Proprio come si scrive, A-M-P-I-O.
Ecco, l'avete sentito, no? L'autore è William J. Ampio, che è proprio come si scrive A-M-P-I-O, lo scandisce Orsini. Orsini tradito dal traduttore automatico di Google, da Google Translate, perché l'autore era William J. Broad, che Google ha tradotto in automatico come William J. Ampio, da cui A-M-P-I-O, come scandisce Orsini. Riascoltiamolo.
Leggerò alcuni brani di un articolo pubblicato il 5 febbraio 2022 sul New York Times, e l'autore è William J. Ampio. Okay, proprio come si scrive A-M-P-I-O.
Proprio come si scrive A-M-P-I-O, William J. Ampio. Meraviglioso Orsini, docente, come dice il mio amico pirata, la Jerry Lewis di Roma. Orsini, che poi nella rassegna stampa citava anche un'intervista a George W. Cespuglio, rilasciata a Volpe Notizie. Leggeva del nuovo film di Johnny Profondo e raccontava soprattutto del referendum su se stesso lanciato su Twitter da Elon Muschio. Elon Muschio, che ha lanciato davvero un referendum su Twitter in cui chiedeva: volete che io sia il capo di Twitter? Ecco, una roba tipo piattaforma Rousseau dei tempi d'oro delle parlamentarie. Ebbene, come è andato il referendum? È andato male. Il 57% degli utenti di Twitter ha votato no, e dunque Elon Muschio ha perso il referendum. Quindi, se ho capito come funziona, adesso fonderà Twitter Viva e si alleerà più avanti con Calenda. Vediamo che succede. Ma torniamo un attimo a Orsini, che in questo momento è più on fire di Pioli ai tempi dello scudetto. Perché torniamo a Orsini? Perché sul suo canale di YouTube ha pubblicato, pensate, un video in cui ci parla delle sue mani.
Salve a tutti, in questo video vorrei parlarvi delle mie mani. Perché le mie mani sono state oggetto di studio da parte di psicanalisti e da parte di psicologi. Questi psicologi hanno studiato il modo in cui io comunico attraverso il corpo e il modo in cui utilizzo le mani quando parlo in televisione. E hanno detto questi psicologi che le mie mani sono usate come un'arma. E questo è vero, io utilizzo le mani come armi. Perché? Io vi parlerò delle mie mani.
Noi con la sola imposizione delle mani posso ungervi la giacca e la cravatta.
Orsini parla delle sue mani, le sue mani come un'arma, le sue mani più potenti addirittura di quelle del mago Oronzo. Va bene, fermiamoci qua con le meraviglie che ci arrivano dai canali digitali e torniamo invece al vecchio quotidiano cartaceo. Ci torniamo, anche se sì, ci sono ancora, avevo perso completamente il ritorno in cuffia. E allora torniamo alle aperture delle prime pagine di oggi, partendo da che cosa? Partiamo dalla questione del prezzo del gas e andiamo sulla prima pagina della stampa, dove si cita l'obiettivo raggiunto, tetto sul gas, con la Meloni che tra l'altro dice una grande vittoria italiana, ricordiamolo, una battaglia di Draghi, così come la manovra che alla fine è diventata senza più il POS e quelle altre cose, esattamente la manovra di Draghi, ma fa niente. Mentre la Meloni si esalta per la vittoria italiana, oggi Davide Tabarelli sulle colonne della stampa spiega perché raggiungimento dell'accordo sul tetto al prezzo del gas è un fallimento. Se la suona e se la canta l'Europa sull'energia, apre così Tabarelli, litiga su tecnicismi per dimenticare le questioni concrete più spinose, come fare usare il rigassificatore, usare più carbone, evitare il collasso del nucleare francese e razionare la domanda. Ci è voluto quasi un anno per arrivare ad un accordo a 180 euro per megawattora. Litigare tutti questi mesi è stata solo una perdita di tempo. Non sarà facile applicarlo perché si forma su una borsa a termine fortemente finanziarizzata, gestita fuori dalla UE, a Londra, all'Intercontinental Exchange, il cosiddetto ICE. La borsa ha già fatto sapere che non accetterà imposizioni di questo tipo e che potrebbe decidere di chiudere o di spostare la consegna fisica fuori da Amsterdam. Se dovesse accadere, allora verrebbe meno la funzione del prezzo quale indicatore per il mercato europeo. Inoltre l'obiettivo è di applicare i limiti solamente ai futures, cioè i contratti a termine, quelli scambiati nelle borse istituzionalizzate come ICE. Tuttavia più di due terzi degli scambi sono fuori sull'over the counter, l'OTC, a cui non si applicherebbero i massimi. Intanto il Qatar fa la voce grossa sull'inchiesta sui fondi nel Parlamento europeo, mentre noi ci accapigliamo su dove fissare un tetto che faremmo ovunque fatica ad applicare. Occorre invece più attenzione alle regole semplici dell'economia, che si applicano molto bene a quanto accaduto al mercato del gas in Europa. È venuto meno il 40% dell'offerta con il taglio russo e serve rimpiazzare questo ammanco oppure ridurre la domanda, solo così i prezzi potranno scendere. Si dilunga poi Tabarelli in altre ragioni per cui attribuisce lo status di fallimento a questo accordo sul gas. Ma intanto, a proposito prezzi, da pagina 4 a pagina 3 della Stampa, con i pro e i contro del price cap, ma ora le bollette, pensate, aumenteranno. La commissione potrà attivare il tetto se i prezzi supereranno il limite per 3 giorni. L'ARERA però avverte: nel prossimo trimestre non potremo evitare un rincaro delle tariffe. Così il prezzo del gas. Ma intanto andiamo a vedere la destra in retromarcia sulla manovra economica. Ne scrive tra gli altri Tommaso Ciriaco oggi sulle colonne di Repubblica. Siamo a pagina 11 di Repubblica. La destra in retromarcia: dai pagamenti alla flat tax le promesse annullate. Sotto l'albero Matteo Salvini troverà qualche milione di rompipalle arruolati nell'esercito del POS. Sono quelli che pagano il caffè con la carta, nemici giurati del ministro leghista sedicente liberale che sognava liberi contanti in libero stato e si rallegrava delle passeggiate alla ricerca di un bancomat. Mi piace andarci. Perde malamente la destra di governo, piegata dal buon senso, trafitta da Bruxelles, ed è di certo questa per Giorgia Meloni la sconfitta più cocente di una manovra piccola piccola, dove la moneta elettronica era l'alfa e l'omega degli appunti di Giorgia, sbianchettati in 2 settimane dalla lobby degli euroburocrati amici delle commissioni bancarie. Una finanziaria striminzita, si diceva, strizzata da tempi impossibili, lasciando senza soddisfazione e senza dibattito i parlamentari. Una legge di bilancio figlia di promesse radiose, ritirate strategiche, flat tax ma poco e piano, pensioni minime, qualcosa e soltanto per i più anziani, mega condono fiscale ridotto a un sospiro, opzione donna che ancora non si capisce bene come finirà, ma proprio per questo c'era il POS, madre di tutte le battaglie, parafulmine per ogni recriminazione. Meloni ci aveva messo la faccia, il sostegno all'economia reale scandiva solo 7 giorni fa, passa anche dalla possibilità che l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici sia previsto solo per quelli che superano una certa soglia, una scelta che il governo rivendica. L'effetto era stato quello di illudere commercianti e operatori fedeli alla linea di Salvini, che intanto insisteva: il cittadino deve essere libero di pagare come ritiene, un paese libero non ti impone costrizioni. Ma alla fine la terra promessa del contante è finita per essere barattata con il via libera della commissione, che ovviamente sentenziato dovete rinunciare alla misura, perché nel PNRR, che assicura l'Italia oltre 200 miliardi, c'è scritto il contrario di quello che intendete fare, e quindi addio alla pacchia, è finita. Ritirata strategica lungo una nuova linea del fronte, interverranno comunque sulle commissioni bancarie, dice Meloni, in qualche modo faremo. E allora ecco, tassa sulle banche per aiutare i negozi. Sul POS il governo non si dà per vinto, siamo sempre su Repubblica, Giuseppe Colombo: la soluzione è pronta, confezionata al Ministero dell'Economia per confluire in un emendamento alla legge di bilancio all'esame del Parlamento. Saranno le banche, attraverso un controllo di solidarietà, ad abbassare i costi delle commissioni sui pagamenti processati dai piccoli commercianti, abbassare, non cancellare, una platea ben definita, negozi, artigiani, professionisti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro. Un altro paletto, quello del valore delle transazioni, limita l'applicazione dello sconto sulle commissioni ai micropagamenti fino a 30 euro. Bene ricordare comunque che le commissioni bancarie sulle transazioni digitali in Italia sono tra le più basse d'Europa, di Europa oggi si torna a scrivere naturalmente a proposito del Qatargate. Cito dal Corriere della Sera: i giudici, Lady Panzeri va consegnata al Belgio. È un po' il tempo delle Lady, da Lady Soumahoro a Lady Panzeri. Vedremo quale sarà la prossima Lady, ma intanto occupiamoci di un mister Elon Musk, di cui abbiamo già fatto accenno. Abbiamo fatto accenno a lui e al suo referendum. Torniamo sulle colonne della Stampa, dove Riccardo Luna racconta del Musk fuori controllo che si fa licenziare tra virgolette dal popolo di Twitter, e si parte naturalmente dall'autoreferendum indetto dallo stesso Musk: volete me capo di Twitter, sì o no? Referendum finito con il 57% degli utenti che ha detto no, naturalmente degli utenti votanti, perché se ci fosse il quorum non varrebbe niente, siamo in quella modalità russo di cui sopra. Comunque racconta Riccardo Luna: questa storia non inizia oggi, fu un sondaggio a marzo a incoraggiare Musk a comprare il social network fondato da Jack Dorsey nel 2009 e che da allora è in cerca di un modello economico profittevole, quando nessuno al mondo pensava potesse farlo, e invece solo un mese dopo presentava l'offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari, un importo totalmente slegato dal valore reale della società, che ai tempi era attorno ai 30 miliardi e di cui non ha mai fatto mistero di essersi pentito. Ed è stato un altro sondaggio un mese fa a consentirgli di riammettere Donald Trump, bandito dai precedenti amministratori dopo l'assalto dei suoi sostenitori al congresso del 6 gennaio 2020, anche se Trump in effetti non è mai tornato su Twitter, avendo nel frattempo raccolto 38 milioni di dollari per fondare un social alternativo per ora fallimentare. Ed è stato sempre un sondaggio qualche giorno fa a decidere la riammissione istantanea di una dozzina di giornalisti americani sospesi perché avevano criticato lo stesso Musk, ed è stato quello il momento, scrive Luna, in cui si è capito che il grande innovatore era fuori controllo. È successo tutto nel giro di poche ore. Prima è entrato su Twitter Space, lo spazio per le chat audio di gruppo dove i giornalisti cacciati e moltissimi altri stavano discutendo la cosa, e dopo due domande ha lasciato la riunione, e Twitter Space stesso per qualche ora ha smesso di funzionare, come se qualcuno lo avesse spento. Poi il profilo ufficiale di Twitter ha comunicato che la sospensione del profilo di Mastodon, il piccolo tentativo di far concorrenza a Twitter con un progetto decentralizzato, era solo l'inizio. D'ora in poi sarebbero stati cancellati anche i profili che portano traffico a tutti gli altri social, compresi Facebook e Instagram. Altro che baluardo della libertà di espressione, c'è stata una rivolta degli utenti. Tra i tanti ha protestato Paul Graham con un tweet che diceva: "This is the last straw", è l'ultimo affronto, mi arrendo, in cui annunciava l'intenzione di trasferirsi su Mastodon ed è stato subito bannato. Graham non è un utente qualsiasi, è considerato il filosofo della Silicon Valley, il profeta dell'innovazione tecnologica e delle start-up. Nel frattempo gli azionisti di Tesla erano in rivolta, era venuto fuori che Musk non aveva soltanto venduto molte azioni Tesla per finanziare l'acquisto di Twitter, ma stava continuando a vendere e il titolo a perdere. Tesla non ha più un capo, ha detto uno degli investitori più ascoltati. In questo contesto tragico, Musk da prima ha ostentato sicurezza. L'utilizzo di Twitter da parte degli utenti non è mai stato a questi livelli, ha scritto, e uno gli ha risposto: è come quando dai fuoco alla tua casa e la gente viene a vedere l'incendio. E poi ha lanciato il sondaggio suicida. In un delirio di onnipotenza e forse solo di disperazione, ha messo la sua testa sulla ghigliottina del popolo e il suo popolo l'ha fatta partire. E adesso che farà? Si dimetterà davvero? Intanto il valore di Twitter, secondo il Wall Street Journal, in un mese e mezzo di gestione Musk si è dimezzato, sarebbe adesso di circa 15 miliardi di dollari. Le ragioni del referendum suicida di Elon Musk peraltro sono al momento dibattute. Potrebbe essere un'ennesima occasione di trollaggio o forse altro, ma nel frattempo i problemi non ce li ha solamente Musk, ma ce li ha anche Zuckerberg, perché oggi si scrive sui giornali anche di Meta e delle sanzioni della maximulta in arrivo dall'Europa. Aldo Fontanarosa, pagina 19 di Repubblica. La borsa di New York, il titolo di Meta conosce una giornata amara, perde alla fine il 4,15 del suo valore. Gli investitori intravedono già il muro contro cui la società di Zuckerberg può schiantarsi. La Commissione Europea, che vigila perché le imprese competano ad armi pari, formalizza le sue accuse contro Meta a 18 mesi dall'avvio del procedimento. La società avrebbe abusato della sua forza nel settore dei social e a cascata della pubblicità e del commercio via internet. Ora, in teoria, la commissione può decidere una multa fino a 8,6 miliardi di euro, pari al 10% del fatturato mondiale della società condannata. Si citava della riammissione di Trump su Twitter. Oggi Trump torna ad essere protagonista sulle pagine di alcuni quotidiani, per esempio il Corriere della Sera: assalto al Congresso, ipotizzato quattro reati, Trump va incriminato per l'assalto a Capitol Hill. Trump appunto deve andare a processo, questa è la decisione della commissione della Camera che l'ha deferito per insurrezione e frode. Se fosse condannato non potrebbe ricandidarsi. Non aggiungo altro, perché ce ne ha largamente parlato Roberto Festa nel corso della rassegna stampa internazionale, e anche perché siamo arrivati già alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Cito però in chiusura la Gazzetta dello Sport, non tanto per il titolo principale dedicato a Pioli che parla del suo Euromilan, bensì al taglio alto che racconta l'ansia per Gianluca Vialli. Le condizioni di Vialli si sarebbero aggravate dopo l'annuncio dell'addio alla nazionale, in questo momento è ricoverato a Londra e lotta contro il suo tumore. In bocca al lupo davvero a Gianluca Vialli. Noi ci sentiamo domani mattina come sempre attorno alle 7.45, la linea adesso alla GR per l'edizione delle 8.30 e poi la linea a Prisma. Ciao a tutti, buona giornata.